Il violinista errante.
Jazz, una storia fra realtà e invenzione.
Di Adriano Mazzoletti.
Con Piero Baldini nel ruolo del protagonista.
Salve, sono Adriano Mazzoletti. I fatti che ascolterete in questa trasmissione e anche nelle prossime che andranno in onda su questa radio sono tutti veri. Il personaggio che sarà il filo conduttore di queste nostre trasmissioni, di questo nostro programma, è invece inventato, però potrebbe essere vero anche lui. Dunque è un piccolo quiz che io pongo, perché alcune persone, quando parlavo di Janos, pensavano che Janos fosse stato un personaggio realmente vissuto. In realtà è un personaggio inventato. L'ho inventato io perché l'ho incontrato un giorno a Parigi. A Parigi, alla Butte Montmartre, c'è un caffè che si chiama Patachou. E un giorno, entrando in questo caffè, ho incontrato un personaggio che mi ha subito incuriosito. Mi avvicinai, cominciai a parlare e cominciò una bella storia fra me e lui, una storia di ricordi. È una storia che io così ho cercato di raccontare in queste trasmissioni. La storia si svolge fra il 1913 e il 1950. In alcune località come Budapest, Varsavia, Praga, Parigi, Berlino, Copenaghen, Londra, tutta Europa. Chi era Janos Kurz? Janos Kurz è un personaggio inventato, come dicevo prima, ma potrebbe essere realmente esistito. E poi ci sono tutti gli altri che veramente sono stati reali, sono esistiti veramente. Maurice Chevalier, Mistin Guett, Jean Vienner, Clément Doucet, Joséphine Baker e anche Federico Garcia Lorca, Paul Whiteman, Jean Cocteau, Marlene Dietrich, Sven Dasmussen, tutti personaggi che Janos ha incontrato nel corso della sua vita. Dove li ha incontrati questi personaggi Janos? Li ha incontrati in alcuni posti, per esempio il Bœuf sur l'Étoile. Il Bœuf sur l'Étoile è un locale di Parigi, oppure la Brasserie Lorraine, che ancora esiste, oppure in Germania o anche a Parigi, a Montmartre, a Montparnasse. La storia è un incontro casuale con un vecchio musicista, appunto come dicevo prima, incontrato anni fa in un caffè di Parigi, quello di Patachou, questa cantante, che su a Montmartre aveva aperto un suo locale, in un pomeriggio di sole, mentre le canzoni di questa cantante uscivano dolcemente da un altoparlante. Janos Kurz, all'epoca del nostro incontro, ha avuto circa 80 anni, forse qualcuno di meno, qualcuno di più. Lo sguardo vivissimo, il viso arguto, sorridente, mi avevano immediatamente attratto e incuriosito. Perché Janos è un musicista di quelli che negli anni 20, negli anni 30 erano popolari in tutta Europa, erano bravissimi, per la loro bravura venivano chiamati da un paese all'altro, da una capitale all'altro. Questa è la cronologia di una vita dove viene raccontato tutto ciò che di volta in volta succedeva. Nomi, date e luoghi sono reali e con molti di loro Janos suonò e incise dischi, altri sono inventati. Ma è una storia fantastica e straordinaria della sua vita. Ci incontrammo nello stesso caffè quel giorno e quel giorno Janos cominciò a parlare.
Avrò avuto 12 o 13 anni quando iniziai a suonare il violino al Kisfaludishinatz, un piccolo teatro di Buda che era stato inaugurato nel 1897, dove si faceva solamente compagnia di prosa e qualche concerto di musica sinfonica. Vi erano sempre due o tre compagnie che coprivano la stagione invernale. C'era l'abitudine di scritturare un'orchestra composta da due violini, pianoforte, contrabbasso, clarinetto, tromba. 5 o 6 persone. Si suonava una marcetta prima che iniziasse il primo atto, un valzer prima del secondo, un'aria zigana prima del terzo. Sarebbe un po' come oggi il campanello che avverte gli spettatori che lo spettacolo sta per iniziare. A quei tempi guadagnavo 10 fiorini ogni 4 giorni, perché si pagava a quartale. Ero proprio un ragazzo. Però il pianista che mi aveva insegnato il violino mi insegnò, per sua ambizione, alcune arie del Sogno di un valzer di Oscar Strauss. E io ebbi l'incoscienza di suonarle di fronte al pubblico una sera che Strauss era in teatro. E alla fine mi fece anche i complimenti. Insomma, come violinista ero molto dotato. Fra i miei colleghi studenti di questo strumento ero indubbiamente il più forte. Ed infatti quando il cinema muto cominciò ad avere delle orchestre poderose, ero sempre io il primo violino. fui primo violino nelle maggiori sale cinematografiche sia di Buda che di Pest, dove si proiettavano i film più importanti. Quando Lear veniva a Budapest per dirigere le sue operette, mi richiedeva sempre come primo violino. Mentre ero ingaggiato da Lear per l'operetta Fraschita, mi offrirono un posto al teatro popolare dell'opera, il celebre Nepopera. Accettai. Feci una prova del Boris Godunov, ma il direttore del Teatro Reale, il più importante teatro d'operetta di Pest, avendo saputo che avevo accettato la scrittura al Nepopera, mi raddoppiò l'ingaggio. Così tornai al Reale nell'orchestra dell'operetta. Questo per dire che agli inizi ho fatto di tutto. Dai grandi teatri ai piccoli varietà di periferia, ai ristoranti di Buda e, come le ho detto, al cinema muto. Tutti quelli che hanno avuto la fortuna di suonare nelle orchestre che accompagnavano i primi film hanno una preparazione musicale straordinaria, dovuta all'immenso repertorio che si suonava, a cominciare da tutte le sinfonie, comprese quelle di Beethoven e Brahms. Per dire il vero, all'epoca la musica leggera non esisteva. Esisteva il pezzo di genere, che oggi non si scrive più. No, non erano canzoni. Musica, temi, belle melodie che riflettevano il gusto dell'epoca, arie ispirate alla musica popolare, ma anche all'opera e all'operetta. A quell'epoca Budapest, Praga, Vienna e Parigi erano le quattro capitali europee della musica e della cultura. Tutto si svolgeva fra queste città. E i musicisti, i cantanti, i compositori, gli artisti, insomma, erano al centro di ogni attività culturale e di intrattenimento. La vita notturna, poi, era intensissima. Suonavo spesso anche alle feste date a Palazzo Reale. I valzer di Johann Strauss echeggiavano nelle grandi sale. Poi, quando scoppiò la guerra, mi trovai vestito con una divisa che non avrei mai voluto indossare. Insomma, andai in guerra. Poi l'ultimo anno fui ferito alla mano destra, un colpo di fucile di un soldato italiano. Fui mandato in ospedale dove rimasi qualche mese, ma poi mi rispedirono al fronte. Insomma, finita la guerra, tornai a Budapest. Ma avevo la mano mutilata. I romeni avevano occupato la capitale, l'Ungheria aveva perduto la guerra e le occasioni di riprendere l'attività erano diminuite. Qualcuno cominciò a dire: «Ah, Janos non può più suonare il violino, non ha più l'equilibrio dell'archetto». Avevano ragione. L'equilibrio dell'archetto vuol dire moltissimo. Un pianissimo non lo fai più. E dunque non più musica classica e neppure l'operetta. Così mi dissi: «Janos, qui non c'è più nulla da fare per te». E il lato zingaro della mia personalità prese il sopravvento e partii per la Francia. La guerra era finita da quasi un anno. Io andai a Parigi e cominciai a suonare nelle sale da ballo. Era il 1919 ed era iniziata la mia avventura di musicista zingaro. Prima di zingaro poveretto ed in seguito, fortunatamente, di zingaro di lusso. Thank you.
Dal caffè di Patachou, dove andavo praticamente ogni pomeriggio, si potevano vedere molte cose importanti, interessanti. Si vedeva naturalmente l'opera, si vedevano gli Champs-Élysées, Montparnasse, dove Janos aveva fatto il suo debutto parigino nel 1919. Ma da Patachou passavano tante persone. Passavano i pittori che dragavano i turisti per fare loro un ritratto. Tutti conoscevano Janos, che passava le sue giornate, i suoi pomeriggi, di fronte a un tavolo con un cassis, per così come unico compagno. E poi sapevo che Janos abitava in una piccola strada che si chiama Rue Poulbeau. Rue Poulbeau è una strada chiusa che finisce col museo Dalì, proprio accanto al caffè di Patachou. E Poulbeau, per chi non lo sapesse, sono i bambini francesi, i bambini parigini. E hanno dedicato questa strada proprio ai bambini parigini dell'Ottocento, dell'inizio dell'Ottocento. E l'appartamento di Janos è un appartamento molto particolare, molto piccolo. C'era una piccola cucina, una grande sala dove c'erano ammontate, mucchiate di dischi, di violini, di partiture, di appunti, e si entrava in questo appartamento da una piccola corte, un piccolo giardino, e lui abitava al primo piano in una stabile del Settecento che era stato l'ultima abitazione dell'ultimo sindaco del comune libero di Montmartre. E praticamente Janos viveva lì da solo con i suoi ricordi. Però naturalmente non mangiava a casa, mangiava nel bistrò sotto casa, e poi appena si riposava qualche mezz'ora andava da Patachou, dove l'ho incontrato. E un giorno Janos venne con un sacco di fogli, con un mazzo di fogli sotto il braccio, e me li fece vedere. Ma io non capii nulla, perché erano scritti in una lingua assolutamente sconosciuta.
Ecco, questo è una specie di diario. Ho sempre scritto tutto ciò che mi è successo. La mia vita è stata lunga. Ho visto molte cose, ho conosciuto molte persone. E da qualche anno a questa parte, da quando ho smesso la professione di musicista, ho iniziato a scrivere. A volte solo appunti, a volte dialoghi con persone che mi sono state care, a volte sensazioni ed emozioni. Il tutto molto semplicemente, passando da un posto all'altro, da un anno all'altro, da una vicenda all'altra. Non vuole essere un libro, anche perché non sono uno scrittore, neppure una biografia o un diario. Ecco, vuole essere qualcosa per ricordare il passato. E quando scrivo delle persone che ho conosciuto, cerco di farle parlare nel loro modo. Così, rileggendo, mi sembra di sentire la loro voce.
I racconti di Janos mi affascinavano moltissimo. Ogni giorno andare da lui e incontrarlo per farmi raccontare le sue storie, i momenti più importanti della sua vita, i personaggi che lui ha incontrato, mi affascinavano molto, mi incuriosivano molto. E lui, quando Janos ha capito che mi interessavo seriamente a tutto quello che riguardava la sua vita passata, mi fece una proposta molto interessante. Mi disse: perché non porti un registratore, così io parlo, tu registri? Cosa che io feci immediatamente, e da quel momento i nastri con la voce di Janos e con i racconti di Janos erano sempre più numerosi. E abitavo anch'io vicino a lui, abitavo in una piccola strada a Rue Norvin, che è quasi accanto a Rue Poulbeau, e da quel momento gli appuntamenti con Janos, gli appuntamenti pomeridiani con Janos, erano quasi un appuntamento assolutamente imprescindibile.
Arrivai a Parigi da Budapest. Era il 25 agosto del 1919. Lo ricordo perfettamente, perché proprio in quel giorno venne inaugurato il primo servizio aereo internazionale fra Parigi e Londra. Il volo, che veniva effettuato con un vecchio bombardiere de Havilland, durava 2 ore e mezzo e costava 20 guinee, una cifra enorme, almeno per me. C'erano molte orchestre nere a Parigi a quell'epoca. Suonavano una musica che non avevo mai sentito e che mi interessò subito, Era una musica molto diversa da quella che ero abituato a suonare e veniva eseguita con strumenti poco usati nelle orchestre, come sassofoni, tromboni a culisse, trombe. E poi c'era sempre un tipo che riusciva a suonare contemporaneamente tutta una serie di tamburi, piatti ed altri strani oggetti che erano fissati sui bordi della gran cassa e comprendevano tutto ciò che si poteva mettere su questo strumento ed anche di più. Trombe d'automobili, padelle, pentole, pentolini, quelli in cui normalmente ci si friggono le uova. Insomma, tutto ciò che picchiandoci sopra emettesse qualche suono era ideale per essere utilizzato da questi musicisti, diciamo, primitivi. Il primo ingaggio che trovai non fu certo in queste orchestre, per lo più formate da musicisti americani e da qualche francese, ma più semplicemente in un'orchestra da brasserie. Eravamo in cinque. Suonavamo ogni giorno dalle 8 di sera a mezzanotte. Ed io sfoderai tutto il repertorio zigano che conoscevo, soprattutto Ora staccato, la celebre composizione di Grigorij Dinicu. Anzi, credo di essere stato il primo ad averla suonata a Parigi. Così, mentre i clienti di questa brasserie che si trovava a Place de Terne e che esiste tuttora cenavano, noi suonavamo. Una sera, pochi minuti prima di mezzanotte, arrivò una coppia che attirò l'attenzione di tutti. Lei era bruna, con un corpo sinuoso, molto affascinante. Lui alto, massiccio, con un sorriso simpatico ed un viso aperto. André, l'altro violinista che suonava in orchestra, mi disse: «Guardami, stanchette, Maurice Chevalier!» Tutti e due presero posto ad un tavolo vicino all'orchestra. E dopo qualche tempo mi accorsi che Chevalier ascoltava con interesse. Suonammo allora una canzone che aveva appena inciso, Prosper. Sorrise, ed anche Mistanghetti accennò ad un saluto. Nei giorni successivi Chevalier e Miss vennero alla Brasserie Lorraine diverse altre volte, finché lui mi chiese se avessi voluto far parte dell'orchestra che lo accompagnava alle Folies Bergères. Ah, fu per me un momento straordinario. Chevalier era all'inizio di un successo che negli anni seguenti sarebbe diventato un vero e proprio trionfo. Aveva già inciso molti dischi accompagnato da un'orchestra di cui pochi mesi dopo avrei fatto parte anch'io. Ogni volta che lui entrava in sala di incisione ero lì nell'orchestra, inizialmente come violino di fila, infine come primo violino. Incidemmo canzoni che divennero famose e furono cantate in tutto il mondo. Chevalier era un uomo sempre molto occupato. Le prove, le incisioni, gli spettacoli. Mistanghette era una donna molto impegnativa, ma lui non si limitava a frequentare Miss. Conosceva molte altre ragazze. Era un vero tombeur de femme. Aveva passato la sua infanzia a Ménilmontant, un quartiere molto popolare. Aveva vissuto nella strada, come anni dopo fece Edith Piaf, ma a differenza di lei fu sempre sorretto da un grande senso dell'umorismo. Era un ottimista, vedeva la vita in modo positivo ed anche quando ebbe raggiunto il grande successo sia in Francia che negli Stati Uniti, partecipato a film importanti, cantato nei grandi teatri di tutto il mondo, diventato l'idolo di milioni di persone, era rimasto il ragazzo di Ménilmontant di un tempo. Thank you.
longtemps. Mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient gaiement, quand je revois ma vieille maison grise où même la brise parle d'antan, elle me raconte comme autrefois de jolis contes. Au jour passé, je vous revois, un rendez-vous, une musique, des yeux rêveurs, tout un roman d'amour poétique et pathétique. Mais ni le montant, quand midi sonne, la vie s'éveille à nouveau, tout résonne. De mille échos, la bidinette fait sa dinette au bistrot, la biblette lit ses journaux. Voici la grille verte, voici la porte ouverte qui grince un peu pour dire bonjour. Bonjour, alors, te v'là de retour. Mais ni le montant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma âme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite...
Quel pomeriggio ha lasciato un po' con nostalgia Janos ai suoi ricordi e al suo cassis che beveva lentamente, con la promessa che il giorno dopo ci saremo rivisti.
La joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y'a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, y'a de la joie, et du soleil dans les ruelles, y'a de la joie, partout y'a de la joie, tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour, qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour, bonjour, bonjour les demoiselles, y'a de la joie, partout y'a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom à la station Javel. On voit le métro qui sort de son tunnel, ivre de ciel bleu, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la scène à pieds joints en criant. Tant pis pour moi si je suis malade, m'embêter toute seule dans mon coin. Y a de la joie. Le percepteur met sa jaquette plie boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui, fini la quête. Gardez tout, messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, eh oui, car le ciel est gris. Ah, il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que mon rêve a du bon, car il m'a permis.
Il violinista errante.
Jazz, una storia fra realtà e invenzione.
Di Adriano Mazzoletti.
Con Piero Baldini nel ruolo del protagonista.